lì è manoscritto conservato e tu hai immagini del Grafitan, cioè delle lezioni che non sono sue ma di un'altra tradizione, poi immediatamente è la scelta dell'immagine. Però se lì poi c'è stata la gente della biblioteca e lì è andato perduto e tu conservi una copia di lì che è G, e G ha preso talvolta immagine, talvolta il testo, talvolta immagine, talvolta il testo, G è completamente contaminato. Cioè il problema non è mai quando tu hai il manoscritto, il problema è quando la contaminazione è stata fatta nelle fonti. Se tu prendi lo stemma del Parmenide, del nostro Parmenide, M è una copia di A. Poi che cosa è successo? M è stato studiato da Bessarione. A ha fatto delle innovazioni molto importanti sul testo di Sigma, ha rivisto, ha corretto, ha abbreviato. È stato, quindi M è identico a A. Poi è arrivato Bessarione e Bessarione ha avuto la possibilità di consultare Sigma. E quindi ha introdotto moltissime lezioni di Sigma che A aveva eliminato, le ha reintrodotte in M. Tutte le copie di M hanno, per così dire, contaminato, per esempio, un testo che è in parte quello di A e in parte quello di Sigma. Quindi tu a volte con lezioni dici, ma questo dipende da A o no? Perché il testo che dipende da A tramite M ha eliminato moltissime delle innovazioni di A grazie a Sigma. Quindi quelli sono manoscritti contaminati, a me non me ne importa niente perché tanto sono copiati, però se io non disponessi di A e di M, ma questi manoscritti come si collocano nello stemma? E le correzioni di questa non sono solo delle correzioni marginali, sono delle correzioni marginali. Quindi se io ho M lo vedo subito, vedo immediatamente che c'è il testo A e nel margine il testo di Sigma. Lo vedo, lo scrive Bessarione, Bessarione dice grazie, prego. Ma se io non avessi M e avessi soltanto le sue copie, direi, ma questo è curioso, da una parte passa A e dall'altra parte c'è Sigma, e da una parte Sigma. Questo è il problema della contaminazione, non è quando il manoscritto è conservato, è quando il marginale, la variante marginale, è stata integrata nel testo.
Perché diciamo l'idea di un copista di B che deliberatamente, rendendosi conto che il testo di alfa non è buono, va a cercare beta e corregge il testo, e questo che si va nel caso del, proprio sì, del copista dotto.
Sì. Questa è una biblioteca meravigliosa, però è interna, ci fa vedere come è capace di mettere 3 o 4 varianti marginali. Nei temi di M, di mano di Bessarione, a volte io ho 2, 3, 4 grafica. Là non mi fa problema, io lo vedo, ma quando io... Se invece io dispongo soltanto della copia di M, la copia di M è una catastrofe perché non capisco più il testo, non capisco più da che parte sta, non riesco più a collocare in nessun modo la famiglia del Parmenide, il Parmenide di Platone, voglio dire, è bipartita. Vedrò che questo passa da una parte da BCD e dall'altra parte a T con W.
Quindi tu come te ne accorgi che il tuo manoscritto copiato da B è un manoscritto contaminato solo in base alla collezione?
Solo in base alla collezione. Io da una parte troverò dei casi assolutamente incontrovertibili in cui il mio manoscritto B presenta gli stessi errori di A. Poi arrivo a un punto in cui perché questo errore non c'è più? Come mai? Lacuna, tutto segue A. Poi a un certo punto lui è davanti a una missione grave di A, lui non ce l'ha più. Allora va corretta lui. Ma se non è correggibile per congettura, deve avere un'altra fonte. E allora è contaminato. Quindi nella collazione mi appare in questo modo, che vanno sempre insieme, tranne su alcuni posti. E in più lui presenta degli errori che non sono di A, ma sono di C. E allora me ne accorgo da collazione. Cioè il caso in cui tu dici tu che io lo vedo, è soltanto se ho la fonte, ma se non ho più la fonte non lo vedo. Lo devo dedurre da collazione.
Quindi il caso di note marginali che restaurano parte di un testo omesso nel testo di base è potenzialmente sempre un caso di contaminazione?
Potenzialmente sì. Oppure, se tu vedi un'omissione nel testo e il recupero marginale, può darsi benissimo che poi quando è passato il correttore, sul medesimo modello di copia, cioè quando il modello di correzione è identico al modello di copia, allora non c'è contaminazione. Semplicemente il giusto test è passato e ha reperito questi punti che sono stati messi. Quindi non assolutamente no, non necessariamente. Sempre dipende dalle condizioni. Ritorno al Parmenide perché lo so di prima mano. M è una copia di A. In taluni casi io vedo in M, nel commissione di A. Quindi A non è stato un problema di correzione di M. Non c'è niente da fare. Perché il copista di M ha naturalmente riprodotto il testo di A, quindi ha fatto tutte le stesse idee di commissione di A. Ma se alcune di queste opzioni mi sono corrette in margine, io so per certo che A non è solo un problema di correzione, perché non le aveva. Quindi M ha avuto un altro modello di correzione. È inevitabile. M infatti è un sotto prodotto di materia di Bizantino, Costantinopoli, quasi nel 13, 14 secolo.
Un modello di correzione che non... che non puoi mettere nello stemma perché no. Tu lo conosci solo indirettamente.
Sì, posso dire che non è A. Mm-hmm. Questo lo posso dire sicuramente, perché il testo di A non contiene quelle parole.
E il rapporto di questo modello di correzione con Sigma tu lo puoi stabilire?
Sì, lo posso stabilire perché è lo stesso testo di Sigma. Mm-hmm. Quindi quello che posso dire, il correttore ha usato un manoscritto della stessa famiglia Sigma, ma qui non mi dice molto perché tutta la famiglia greca è Sigma. Non mi dice perché. Così un manoscritto della famiglia Sigma, cioè di tutta la tradizione greca, non mi aiuta neanche. Se la tradizione greca fosse di partita in sé, tu direi sì, non è di Sigma ma è di greco. Ma questi sono casi da considerare in ultima analisi. All'inizio, ripeto, le cose importanti sono trovare gli errori incontroversi e valutarli, che sono separativi e congiunti. Queste sono le cose primarie. Poi tutto il resto viene dopo. Le cose primarie sono queste, cioè vedere se voi in questa massa di materiale riuscite a creare delle frasi. Poi problemi di contaminazione, di primo treno, tutto il resto viene dopo. È la situazione di Cusa. In questo schema Cusa ha utilizzato i quattro manoscritti che c'erano a Parigi. In questo schema i manoscritti di Cusa sono, da una parte A, che è il manoscritto primario, sì, è vero, ma è estremamente rifatto. Dall'altra parte B, nell'estrema sinistra, vedete B. Dall'altra parte D, che è un figlio di F, e dall'altra parte C, che è un nipote di W. Manoscritti che tranne A non hanno nessun rilievo per il testo, nessunissimo, tutti in una riga eliminata. Questa è l'indizione di Cusà. Quando ho colazione di testimoni primari su questo testo di Cusà, ho un mare di varianti, ovviamente, di cui praticamente il 90% passa nel testo. E mi restano poi alcuni reali errori, ma errori di testimoni primari. E tutte le varianti di Cusan sono tutte eliminate. Quelle di Cusan sono le cattive, sono gli errori dei manoscritti da lui utilizzati, che io rimpiazzo con le buone lezioni dei manoscritti che lui aveva utilizzato. Cioè l'apparato tutto deve dare in maniera esauriente tutti i dati concernenti la traduzione del testo primaria, cioè quelle che vengono chiamate le varianti primarie, che siano dei subarchetipi, quelli dell'archetipo, quando io lo correggo, e di tutti i testimoni primari. I testimoni primari sono i manoscritti in cui i modelli sono andati prodotti e che mi servono per ricostruire i subarchetipi, le linee della traduzione. L'apparato critico deve ricostruire sempre, in ogni caso, per ogni elemento, per ogni unità critica, le linee della trasmissione. Cioè io devo poter ogni volta dire: questa parola qui, che non ha apparato critico, significa che è attestata dall'insieme della tradizione manoscritta. Questa parola qui io la correggo e questo mi deve dare le linee guida di tutta la tradizione autorizzata del testo. Quindi devo eliminare tutti i manoscritti copiati, quelli vanno eliminati completamente, e devo eliminare tutte le lezioni isolate. Quindi è vero che A, B, C e D sono i miei testimoni primari, ma le lezioni del solo E, le lezioni del solo D, le lezioni del solo C, le lezioni del solo B, le lezioni del solo A sono lezioni isolate, si chiama eliminanza le lezioni singolari. Queste lezioni qui vanno eliminate. Quindi l'apparato critico si fonda sulla collazione, ma non trascrive la collazione, perché la collazione presenterà tutte le lezioni isolate, è ovvio. Voi fate la collazione e non sapete se che quella lezione risulterà alla fine essere una lezione isolata. Cioè io comincio a collazionare da e dopo le lezioni di A. In queste lezioni di A, B ne avrà un certo numero in comune e sarà unito un errore di alfa, ma avrà delle sue lezioni isolate sue. Quando io vado a fare l'apparato, le uniche che devo notare sono le lezioni comuni A e B, ma non devo notare le isolate di A e le isolate di B. perché sennò l'apparato mi diventa illeggibile e oscuro, non dice niente, cioè assume nell'apparato dei dati che non c'entrano con la trasmissione del testo, che sono puramente accidentali, cioè l'apparato deve distinguere in maniera rigorosa, feroce, tutto ciò che è essenziale da tutto ciò che è accidentale. L'accidentale scompare. Quindi se io parlo della storia di una famiglia di persone, il fatto che Luigino avesse i pantaloncini rossi, questo fatto è assolutamente inafferente alla storia della famiglia. Quello che è importante è che Luigino sposò la principessa del Portogallo e divenne re del Portogallo. Ma come c'aveva i pantaloncini, non c'aveva 4 anni, questo è del tutto inafferente. L'apparato si deve fondare su una nozione strettissima della distinzione fra l'essenziale della trasmissione e l'accidentale della trasmissione. Tutto ciò che è accidentale, le varianti isolate sono accidenti, devono essere tutte eliminate per rendere l'apparato vero, autentico, insomma, non per economia, come dice Cristina.
Allora, abbiamo una prima unità critica e una seconda unità critica. Allora, nella prima unità critica, io la parte, non unità critica di apparato positivo, quindi apparato positivo è quando io menziono i testimoni sui quali si fonda il mio testo. L'apparato positivo deve essere sempre fatto quando il numero dei testimoni è molto elevato, perché allora sarebbe difficile per me con un apparato negativo dedurre quelli che hanno un testo diverso. Se io ho 12 manoscritti e il mio testo si fonda su 3 di questi 12 manoscritti, io poi devo mentalmente dedurre gli altri 9 che non hanno quel testo. Quindi l'apparato in generale, quando è positivo, è sempre molto più chiaro l'apparato. Allora, per fare un apparato positivo, io metto a sinistra la lezione che compare nel testo, poi 2 punti la lezione che io escludo dal testo. Quindi a destra ci sta la lezione esclusa, a sinistra ci sta la lezione presa. La differenza tra i 2 punti e la parentesi quadra, in generale questa notazione qui si usa per dire tutto ciò che io metto qui è la vera tradizione del testo e tutto ciò che io metto dopo è o congettura o lezione di scarsa importanza. Quindi se io voglio segnalare una congettura, alcuni usano questo. In generale è meglio usare un unico segno convenzionale, quindi o i 2 punti o la parentesi quadra. Fra i 2 punti è più chiaro che significa a sinistra il mio testo, a destra il resto della tradizione. Allora in questo caso che cosa facciamo? Provare di cose significa questo è il mio testo. Poi giustificare il mio testo si fonda su che cosa? Il mio testo si fonda sulla tradizione latina di Norvegia. Io parlo in questo caso qui. La traduzione latina è lezionale, quindi io me la cito e io ho fatto questa retroversione probabilmente. 2 punti, quindi questo significa che qui io ho uno di questi marchetti, cioè ho gamma, dall'altra parte avrò l'altro submarchetico e quindi ho sigma, procheomenes. Se nell'ambito di sigma io ho qualche manoscritto che invece di S ha is perché ha fatto un errore di iotacismo o ha ois, io non lo segno. Se uno mi ha fatto una lezione, un errore isolato di questo genere, qui lascio perdere, perché è un errore senza importanza. Secondo caso, nel secondo caso voi vedete che io non ho più sigma, perché è quello che si chiama la dispersione delle varianti. Allora, se i miei testimoni di sigma divergono tutti quanti fra di loro, io sono obbligata a citarli ciascuno individualmente. Quindi non avrò più la sigla complessiva del subarchetipo, li devo citare tutti quanti. Allora che cosa scrivo? Io quando scelgo nel testo Kaku, Kaku è la lezione di A, di F e di R. La mia è non soltanto la lezione di A, di F e di R, ma è anche la lezione di gamma, perché Mali mi attesta Kaku. Poi ho citato soltanto 3, devo citare anche gli altri. Avrò Kakon G e Kaku. Quindi queste lezioni, queste sì, è vero, sono individuali. Ma io non posso non citarle perché A, F, R, G e W mi restituiscono sigma. Quindi che cosa significa questo? Significa, come abbiamo curato ogni volta che ci sarà la connessione, sigma è un manoscritto di diritto con un'infinità di abbreviazioni per sospensione. Quindi significa che ogni copista ha dato dell'abbreviazione per sospensione la sua interpretazione. Quindi io non posso dire questa è una lezione isolata del mondo. Non te la faccio vedere. Perché in realtà io non sono mica sicura che in sigma ci fosse scritto Kaku. In sigma ci deve essere scritto qualcosa come Kaku e io non si portolino così. Quindi io devo citare a destra quello che ho respinto. Ho respinto Kaku o ho respinto Kaku? Io ho respinto Kaku. Queste non sono lezioni isolate. sono interpretazioni, sono espressione delle varianti, cioè quando il mio imparamento è attestato da una pluralità di manoscritti e questi manoscritti non concordano fra di loro, la dispersione delle varianti va imparato. Quelle non sono lezioni singolari, sono lezioni disperse dei testimoni primari e vanno a destra, cioè si disperdono a sinistra. In altri casi voi avrete che la combinazione è tutta differente, appunto perché sono indipendenti l'uno dall'altro. Poi, se io, non so, in altri casi, qui, per esempio, su questo passo qui, questo passo qui, siccome la lezione di sigma è una lezione completamente incomprensibile, non fa senso, proprio non fa senso. Prima che si conoscesse la traduzione latina, e la gente ha cercato di far senso. Vesteri invece aveva proposto proinomene, quindi poi era andato vicino all'idea di scegliere il proprio nomene che si versa in quindi ci sono delle congetture sul testo. Perché io non cito le congetture? E non le devo citare, assolutamente non le devo citare, perché le congetture sono la congettura è la reazione a un determinato ambiente testuale. Cioè io ho determinati dati, io un filologo moderno o antico che sia, non ha importanza se sia Bessarione o se sia Vesteri, e reagisco a questo ambiente testuale. Dico, qua c'è un errore, io congetturo, propongo un elemento. Quindi la congettura si misura con un determinato insieme di dati testuali. Se l'ambiente testuale cambia, è la congettura. È cambiata la domanda e quindi la risposta non ha più senso. Quindi quando io poi scopro un altro testimone del testo che è G, che dice lezionale, io trovo pro i reticos, la congettura pro i lomenes è insensata, non risponde più ai dati testuali, perché Westring non conosce lezionaliter, lui reagisce soltanto a pro i lomenes, che può restituire qualcosa di differente. Quindi le congetture, ci sono apparati che rigurgitano le congetture, tutte le possibili congetture che sono state fatte si trovano nell'apparato critico. Anche questo è come per le lezioni, è un comportamento stupido. Troverete in tutti quanti i manuali di critica testuale che vanno citate solo e esclusivamente le congetture che hanno un sia pur piccolo grado di probabilità. Ma la congettura che è stata completamente superata dalle nuove scoperte finisce. Ora, nel caso dei nostri testi, l'apporto delle congetture è relativo, insomma, non ce ne sono in infinità. Ma se voi editate Cicerone, in cui ci sono sempre di congetture, alcuni pensano che devono citare la congettura dal 1480 fino ai giorni nostri. Avete eserciti di congetturatori. E comunque se il principio è sempre questo. Una volta, se la congettura non ha probabilità, la congettura non deve essere menzionata. Per cui io non la prendo questa congettura. Però non è una possibilità reale, ma non devo citare tutto quello che tutti quanti hanno potuto dire sul tuo passo. Un po' come si fa nei commenti ai testi. La gente si sente obbligata di citare da Rischwitzer fino all'ultimo cretino che ha commentato Cretino. No! Prima di tutto perché l'ultimo cretino sicuramente copia qualcuno prima di lui, e poi perché sicuramente la sua proposta di interpretazione può essere completamente inverosimile. E l'edizione è critica non soltanto nei riguardi delle varianti dei manoscritti, è critica nei riguardi delle congetture, perché deve valutare il livello di verosimiglianza della congettura. Anche in quel caso non è l'apparato il più ricco che è il migliore, è l'apparato il più selettivo che è il migliore. Perché tu, editore, dirai al tuo lettore, attenzione, questa congettura sì, questa è da prendere in considerazione. Ma non tutto quello che è stato detto, perché ci sono delle congetture che danno un testo migliore di quello della tradizione manoscritta. Però tu puoi essere giustificato di pensare che no, in quel caso è meglio il solecismo di Plotino che non la correzione di Ficino. Cioè no, io penso che questa cosa è tollerabile, tollerabilissima, lo stile di Plotino va bene. Però non te la senti di non citare, perché è una congettura intelligente, perché una è una congettura probabile, però non lo vuoi prendere a testo. Come quando nell'apparato critico tu stessa fai delle proposte che non vuoi prendere a testo. Dice, non scribendum così? Cioè, forse sarebbe meglio, però io esito. Molte volte l'editore esita a scrivere una determinata cosa. Cioè, io la propongo, però il mio grado di sicurezza non è al 100%. E allora ci sono varie formule, con il recipiente un compagnino, anscribendum con qualcuno, varie proposte di dubitative. L'appanato è aperto, quando dici però, mi ricordo al testo, non voglio prendere. Ma bisogna selezionare le congetture, assolutissimamente selezionare le congetture. La questione dell'ortografica si risolve tutto nella prefazione. Si possono fare gli appendici dell'ortografica, noi abbiamo fatto così, eravamo 5 manoscritti, naturalmente così sono strapieni di varianti grafiche. Capirà, tutte le volte che hanno potuto scrivere oi a posto di dieta, e certamente non le metteranno a parlare, perché non sono significative. Se i vostri testimoni sono ridotti di numero, vanno in un appendice. Anche se a fare i testi mi hanno fatto così per tutti. L'ortografica si chiama. Ma molti filologi fanno queste logiche, non si sa mai. Se poi si scopre un nuovo manoscritto, la ricca collazione presente in apparato ti consentirà di collocare questo manoscritto. Come rispondeva sempre il linguaggio, se lei ha fatto uno stemma come si deve, con gli errori guida, è sugli errori guida che si collocano i manoscritti, non sull'insieme della transizione. Quindi l'apparato critico deve dare gli errori, deve dare le varianti primarie. E basta. E le congetture essenziali, ma non riprodurre la collazione. L'apparato dell'Albertus dà addirittura la collazione delle edizioni precedenti. Moltissimi lo fanno, lo dico, perché così è stato letto il testo. Questo è un errore gravissimo. E non è lo scopo dell'apparato critico. Leggete West, leggete Mass, leggete chiunque volete, non è questo lo scopo dell'apparato critico. Il critico dà le ragioni del fondamento del testo. E non è indipendente dal testo, non sono delle note così a piedi pagina, no, è l'edizione, l'apparato, è l'edizione essa stessa, è parte costitutiva, è l'anima dell'edizione, l'apparato critico. È quella che lo fonda scientificamente. Il testo potrebbe essere bellissimo, ma senza apparato critico. Che ne so, prendete Donze e toglieteci l'apparato, e io come faccio a sapere? Dov'è l'edizione critica? L'apparato critico è parte capitale dell'edizione. Io non posso fruire il testo senza l'apparato critico, è tutta un'altra cosa, non sono delle note. Non deve dare le fonti, l'apparato delle fonti è un'altra storia, è tutta un'altra storia. L'apparato critico dà la traduzione. E sono come le. Come si possono dire? È come tutta la documentazione di un processo. Cioè, tu hai condannato il signor Rossi a 50 anni di carcere, in base a che? Cioè, perché era colpevole? Sì, un momento, è colpevole perché? Chi sono i testimoni della colpevolezza? Dove sono le documenti? Dov'è la documentazione? Ma io lo so che è il copione, no, un momento. Se tu mi dici che il manoscritto A e B sono copie, e dove? Dove lo dico? Nell'edizione di Marino, La vita propri, l'edizio principe stato utilizzato un manoscritto che si chiama Toxitanus, che è andato venuto. Io devo dire qua l'edizione principe. La cito come un testimone. Però se questa mia edizione, come quella di Cousin, ha poi mescolato varie. Nel caso di Cousin, se lui avesse utilizzato un manoscritto a me inaccessibile, mescolandolo con altri, e che ci faccio? Se lui avesse di volta in volta dichiarato la sua fonte, sì. Se lui avesse detto qui, contro, A, B, C, benissimo. E ma se non ha fatto? Allora, nelle edizioni fatte alla Cousin o alla Badawi bisogna essere diffidentissimi. Diffidentissimi. Bisogna conoscere molto bene le edizioni precedenti per sapere che cosa è questa congetturale, che cosa è testuale, bisogna conoscere estremamente bene, perché si rischia di utilizzare il materiale di infima categoria, come se fosse del materiale primario. Penso che sia un'edizione del 1864, sì, quasi 50 anni dopo l'ACMA. Cousin è capace di attribuire a un manoscritto esistente, un manoscritto di Londra, l'Arrelius, non delle varianti di questo manoscritto, ma lui ha la traduzione di Thomas Taylor, quindi una traduzione. Lui sa che Thomas Taylor ha utilizzato la Arrelius, allora lui fa delle retroversioni dalla traduzione inglese di Taylor, attribuendo quella retroversione al manoscritto, quando invece è una congettura di Taylor. Ma lui nella sua nota scrive Tutum Arrelius, o lunghe varianti, che attribuisce formalmente al manoscritto Arrelius. Quando tu se il manoscritto Arrelius fosse una fonte primaria, dice benissimo, è stata collazionata da Cousin, io l'ho detto, è falsissimo. Il 50% di queste lezioni non sono nell'Arrelius, benché siano attestate formalmente in nota, attribuite formalmente in nota. Quindi non dice dice io ho utilizzato la mia, no, lui dice pletus e non pletus allegatus.